Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
La Signora delle Camelie è il libro più famoso di Alexandre Dumas, figlio dell'omonimo autore dei Tre Moschettieri e del Conte di Montecristo. Pubblicato nel 1848, nel pieno di quella terza rivoluzione che avrebbe portato alla Seconda Repubblica in Francia, ebbe un successo notevolissimo, scavalcò presto i confini nazionali e, tradotto nel libretto di Francesco Maria Piave con il titolo La Traviata, divenne l'opera lirica musicata da Giuseppe Verdi che tutti conosciamo. La storia è ispirata alle vicende autobiografiche di Alexandre Dumas, che conobbe nel 1844 Marie Duplessis e ne divenne amante, per poi essere travolto dai suoi tradimenti e dalla sua precocissima fine. Il romanzo narra in prima persona i fatti, attribuendo però a un amico, col nome di Armand Duval, l'innamoramento per colei che viene chiamata nella finzione narrativa Marguerite Gautier. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questa è la seconda stagione di Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. Per secoli, le eroine della letteratura occidentale hanno avuto davanti a sé un'unica strada per raggiungere la gloria e l'immortalità: morire in scena, preferibilmente in maniera drammatica. Ho voluto immaginare per loro una sorte diversa e una possibilità di riscatto. In questo podcast, con l'aiuto dell'attrice Federica Fracassi, restituiremo loro una nuova e potente voce. Marie Marguerite è una giovanissima cortigiana di alto bordo. Si fa mantenere dai propri amanti e conduce uno stile di vita spinto agli estremi, sia dal punto di vista economico, concedendosi lussi principeschi, sia nella condotta quotidiana. Va a teatro tutte le sere, non cena mai prima di mezzanotte, esagera con l'alcol, dorme poco e abusa della propria cagionevole salute. Marguerite è infatti ammalata ai polmoni. Ha quella che all'epoca era una malattia piuttosto diffusa nelle classi sociali meno abbienti, la tisi. Prima di diventare, nemmeno ventenne, una delle Lorette più in vista di Parigi, così venivano chiamate le mantenute che frequentavano l'alta società, Marie Marguerite era stata una bambina poverissima nella famiglia di origine in Normandia. Alphonsine Rose Plessis, così si chiamava prima di cambiare il proprio nome in Marie e aggiungere il Du come un tocco nobilitante al cognome. Era figlia di un padre violento e ubriacone. Prestissimo aveva iniziato a lavorare come cameriera vicino a casa. L'assenza di possibilità l'aveva poi spinta a cercare fortuna a Parigi, dove in poco tempo, facendo lavori umili, si era procurata un'istruzione da autodidatta, imparando a suonare il pianoforte e affinando un gusto innato per l'arte. Grazie alla bellezza e alla vivacità di spirito, era diventata amante di un ricco commerciante ed era stata introdotta in quel mondo altoborghese e aristocratico in cui, priva di mezzi, poteva sopravvivere solo vendendo il proprio corpo. La Marguerite Gautier, in cui Dumas trasfigura l'eterea fanciulla incontrata a teatro, ha tutte le caratteristiche di quella reale. Bellissima, affascinante, capricciosa, infantile, ma anche onesta, estremamente consapevole della propria posizione all'interno della società. È assetata di vita, perché altrettanto consapevole di averne poca a disposizione. Dovendo vivere meno degli altri, mi sono ripromessa di vivere più in fretta, dice Marguerite per giustificare i propri eccessi. Per contro, Armand Duval, che l'autore usa come propria controfigura, è un giovanotto senza arte né parte. Ha appena terminato gli studi di giurisprudenza, ma non si è cercato un lavoro. Campa di una modesta rendita familiare, insufficiente a mantenere il tenore di vita di una prostituta di alto bordo come Marguerite. Eppure i due si amano e per qualche tempo credono, e ci fanno credere, che il loro idillio collocato nella pittoresca cornice di un paesino di campagna fuori Parigi, dove si sono ritirati, possa essere più forte delle pressioni familiari che Armand subisce, delle convenzioni sociali e del richiamo alla vita precedente per Marguerite. Nonostante le buone intenzioni di entrambi, le dichiarazioni appassionate, il desiderio di riscatto e la giovinezza che sembra fiorire incorrotta in questo ritiro bucolico, il ritorno alla realtà si presenta per Marguerite con l'assillo dei debitori, che, non più pagati dagli amanti liquidati, esigono da lei risarcimento, mentre Armand deve fronteggiare un padre disposto a concedere al figlio un amante, a patto che questa rimanga tale e non rovini la reputazione della famiglia e la sua carriera professionale. Nella Francia che a colpi di rivoluzioni afferma via via i diritti e i costumi di una vasta classe borghese ricca, ma non tanto quanto la vecchia aristocrazia, il lusso di avere una mantenuta come Marguerite spetta ancora ai nobili. Al vecchio duca, che non negò dei privilegi carnali, ma esige una fedeltà simbolica, o al giovane conte, cui Marguerite si rivolge quando il padre di Armand la affronta apertamente e le chiede di lasciare il figlio per non rovinare la loro intera famiglia. L'intervento del padre di Armand riporta l'ordine patriarcale che Marguerite aveva per un breve momento evaso. Una donna è rispettabile in società solo se madre e moglie. Marguerite si piega, rassegnata, alla volontà del padre di Armand e stentiamo a riconoscere in lei la giovane donna piena di autodeterminazione che davanti alle prime avances di Armand aveva dichiarato «Voglio essere libera di fare quello che vorrò, senza rendervi conto del minimo dettaglio della mia vita. È da tempo che cerco un amante giovane, senza volontà, innamorato senza sfiducia, amato senza diritti. Voglio che abbia tre qualità ben rare, che sia fiducioso, sottomesso, discreto». Sono le parole che sempre una donna si sente rivolgere, ma che giammai può applicare a un uomo. Eppure Marguerite ribalta i ruoli. Riesce così a ricavare per sé e per Armand lo spazio di un amore svincolato dal mercimonio. Ma alla fine i debiti e le regole sociali si rivelano più forti. Dopo la visita del padre di Armand, Marguerite fugge dal loro ritiro in campagna. Armand si dispera, poi parte verso il sud della Francia. Nel giro di pochi mesi, Marguerite si consuma nella malattia. Armand torna a Parigi, si fa coinvolgere in una squallida storia con un'altra mantenuta per ingelosirla. La tragedia si compie. Marguerite muore, attorniata da creditori pronti a mettere le mani sui suoi beni. Armand non arriva in tempo nemmeno per il funerale. Ma non facciamoci obnubilare dal romanticismo della storia d'amore spezzata dal destino avverso e dalla malattia, o dalla compassione condita di accenti cristiani per la sventurata caduta in una spirale di vizio e peccato. Ricordiamoci invece che il romanzo si apre con la vendita all'asta dei beni della defunta Marguerite, cui il narratore prende parte, quindi con l'elenco piuttosto dettagliato di oggetti il cui valore ricavato viene minuziosamente riferito. Il denaro e il riconoscimento sociale sono infatti ciò che separa Marguerite d'Armand, non tanto la tenuta morale o l'infedeltà. La copia dell'Histoire du Chevalier des Grieux e de Manon Lescaut, che il narratore compra all'asta dei beni, funge da innesco alla vicenda. È per riavere quel libro, donato un tempo a Marguerite, che Armand Duval lo contatta e gli confessa le proprie vicende. Al tempo stesso, La signora delle camelie è una riscrittura, nei termini del feuilleton, del celeberrimo romanzo dell'abbé Prévost, ma pur dotandola di un animo sensibile e di un'abnegazione assente in Manon Lescaut, Dumas non riesce a liberare la propria eroina da un giudizio in cui si mescolano moralismo e ipocrisia borghese. Il macabro disseppellimento di Marguerite, voluto da Armand, che ha bisogno di vederne il cadavere ormai corrotto per prendere atto della morte alla quale non ha assistito, non è che l'ultimo di una lunga serie di atti di violazione del corpo di Marguerite. È quello stesso corpo, suo unico bene, esposto come merce, di cui le camelie bianche segnalano la disponibilità, mentre quelle rosse, per 5 giorni ogni mese, negano l'accesso, che ha consentito a Marguerite l'ascesa in un mondo dove tutto ha un prezzo e viene consumato. Nella vita reale, Alphonsine Marie Duplessis, dopo la rottura con Dumas, era stata amante del musicista Franz Liszt e si era poi sposata con il conte Édouard de Perregaux. Nemmeno il matrimonio l'aveva sottratta all'agonia fisica e alla morte avvenuta il 3 febbraio 1847. Per brillare come una stella, aveva letteralmente consumato se stessa. Il cadavere di Marguerite, riesumato nel romanzo, il primo di una serie nella realtà quanto nella letteratura, ha trovato nel Novecento una sua forma di vendetta, perché una stella non esplode mai senza lasciare una lunga scia luminosa.
Ero una bambina e sognavo di avere le mani pulite, le unghie curate, i vestiti profumati, i capelli in ordine senza pidocchi. Invece indossavo stracci. Mio padre mi riempiva di botte. E insieme a mia sorella dovevo lavargli il letto ogni santo giorno, perché tornava a casa talmente ubriaco che se la faceva tra le lenzuola. In casa nostra c'era una perenne puzza di cavoli bolliti, orina e lenzuola che non si asciugavano. Ero una bambina e avrei voluto andare a scuola, leggere libri, ascoltare musica. Invece ero già a servizio in certe bettole maleodoranti del paese e gli uomini cominciavano a mettermi le mani addosso perché crescevo alta con la pelle candida e le forme morbide. Ero poco più che una bambina quando capii che se volevo uscire da quella spirale di fame, tosse e violenza, catapecchie con poca luce e poca aria, non avevo che il mio corpo su cui fare affidamento. Dovevo sfruttarne la bellezza, la docilità, la facilità al piacere. Mi hanno chiamata la Dame Camélia, ma a dire il vero non ho avuto il tempo di diventare una signora ricca di anni e di esperienza. Ho giocato a fare la signora per una breve stagione. Ero una ragazzina e lo sono rimasta fino alla fine, perché tutto è durato pochissimo. Presto ho avuto le labbra sempre bollenti, la fronte che si imperlava di sudore, il petto trafitto da spasmi. Per salvarmi dalla sozzura, dalla fame, dallo squallore, avevo perso il mio corpo. A 23 anni non ero già più. Così, quando sono arrivata qui, in questi campi elisi pieni di prati e ruscelli limpidi, la prima cosa che ho fatto è stata chiedere che mi restituissero la bellezza che mi era stata tolta dalla tisi e dall'ingordigia degli uomini. Anche quando ero moribonda, Armand aveva preteso il sesso, forse l'amore. Anche da morta aveva voluto decidere per il mio corpo, spostando la mia tomba. Io ero già luce, liberata e lontana da tutti quei bassi traffici che avevano fatto il tormento della mia breve esistenza. Potevo osservare dall'alto come Armand si struggesse per quello che non aveva avuto il coraggio di fare, e come cercassi ancora l'approvazione del padre, povero, piccolo, codardo.
Dall'alto non era che un gioco di specchi. Alexandre Dumas aveva voluto riflettersi in Armand. Anche lui aveva un padre che gli faceva ombra, altro che. E chissà quale atto di coraggio gli era sembrato accompagnarsi con una fanciulla del demi-monde come me e presentarmi a Monsieur le Père, all'autore del Conte di Montecristo, al mulatto che era stato capo della cavalleria nella spedizione in Egitto di Napoleone. Ma il suo amore non era bastato a salvarmi. E parliamoci chiaro, non era di quello che avrei avuto tanto bisogno, ma di medicine efficaci contro la tubercolosi. Peccato, le avrebbero scoperte solo un secolo dopo. Ma torniamo ai Campi Elisi. Non è che mi dispiacesse essere soffio, luce, canzone portata dal vento. Ero pura, lo ero sempre stata. E adesso nessuno più poteva pretendere un pezzo di me. Nessuno poteva più illudersi di spiare la mia anima dai pertugi della carne. Ma non c'era verso di rassegnarmi a come mi ero ridotta negli ultimi tempi. Emaciata, gli occhi sprofondati nelle orbite e spenti, i capelli che avevo perso e si erano ridotti a rade ciocche. E infine il cadavere orrendo, che quello sciocco di Armand aveva voluto disseppellire quando i vermi avevano già iniziato il loro banchetto. Chiesi che mi fosse restituita la pelle di seta con cui ero nata, le gambe lunghe affusolate, gli occhi scuri e i capelli corvini che avevo goduto per così poco. Non avevo fatto in tempo ad accorgermi che tutto questo era mio, che mi era stato sottratto. Chi invecchia si fa anno dopo anno, una ragione del lento decadimento fisico, impara che la vita si restringe e si rifugia nei pensieri, nel ricordo e nella volontà, mentre comincia a disertare le membra. Ma io non ho conosciuto vecchiaia. Ero energia pura, ero spirito ancora neonato che abitava un sembiante attraente e felice di essere al mondo. Poi, di colpo, ero morta. Un'ingiustizia bella e buona, quella che mi era toccata. Dovetti negoziare, capite? Ogni posto ha le sue regole. Erano tutti d'accordo sull'iniquità della mia sorte, ma quanto a restituirmi la mia carne, non si trattava di una decisione che si potesse prendere alla leggera. Sarei stata un'eccezione. La resurrezione dei corpi, di cui tanto si parlava, sfogliando margherite e odorando viole nei prati dei Campi Elisi, sarebbe avvenuta, ma nessuno sapeva quando. E poi c'erano i soliti dubbi. Saremmo risorte intere sane o mutilate e corrotte dalla malattia come ci eravamo spente? Devo aver trascorso qualche decade fra questi pensieri che andavano e venivano come le brezze leggere e tiepide che soffiavano sui prati. Ma non Lescaut, arrivata da queste parti ben prima di me, mi diceva: «Lascia perdere, che ti importa ora che sei libera?» Per un po' il pensiero mi abbandonava, poi tornava, specie quando vedevo giungere l'anima di un'altra sciagurata che si era sacrificata nel corpo per affrancarsi dalla miseria o per esprimere quello che aveva dentro. Mi fece così pena Elizabeth Siddal, che era stata musa e moglie di quel vanaglorioso di Dante Gabriele Rossetti. Era morta per eccesso di oppio e forse anche perché troppo spesso si era dimenticata di mangiare, infelice quanto può esserlo una donna a cui è morta la figlia neonata fra le braccia e che non è riuscita a vedersi riconosciuta come la pittrice di talento e la poetessa che era. Possibile che anche di lei rimanesse solo un cadavere violato dalla macabra meschineria degli uomini e una tomba che, come la mia, era diventata meta di languorosi pellegrinaggi. Già, da morte eravamo ancora più belle e soprattutto più innocue che da vive, almeno nel pensiero. Non si poteva continuare così, era tutto sbagliato. Basta con i cadaveri in abiti bianchi mangiati dai vermi. Basta con le violette, le traviate, le iris, le nadie, perché nel frattempo non c'erano più solo i romanzi e i melodrammi a raccontare le nostre storie. Era arrivato il cinema. Quella sequela di morticine doveva finire. ritenni di poter tornare con altri nomi e altri corpi. La mia prima comparsa fu col nome di Vantin Jefferson. Ero la biondina scafata e dal passato discutibile che fa girare la testa a Clark Gable in quella pellicola ambientata in Indocina e intitolata Red Dust. Eravamo sempre sudati o bagnati. Certo, non mi si risparmiavano le tirate morali, ma almeno non morivo di qualche malattia incurabile, sola e derelitta. Era già qualcosa. Poi indossai i panni di Iris, la squillo tredicenne di Taxi Driver. C'era da temere per la mia sorte, perché di certo non frequentavo bella gente. Ma voi vi sareste fidate di uno come Travis, insonne e dipendente dai film porno? Se la mia redenzione morale, ancora sempre la solita solfa di quelli che mi volevano salvare l'anima, era legata a uno come lui, stavo fresca. Insomma, non morivo più, ma nemmeno mi godevo l'esistenza, anzi, rimaneva sempre il dubbio di che fine avrei fatto. Fu quando indossai un tubino nero di Juanji e un bocchino lungo 15 centimetri che le cose iniziarono a prendere un'altra piega. Holly Golightly era proprio come volevo essere. Una ragazza dolce, a modo suo onesta, che impara presto la durezza della vita e infine, oltre a un gatto, trova un uomo che la capisce senza giudicarla. Forse il finale del film tradiva un po' quello che Truman Capote aveva voluto dire in colazione da Tiffany, ma oramai era fatta. Ragazze come me non avrebbero più dovuto vergognarsi di quello che erano e patire una brutta fine per salvarsi l'anima. Ragazze come me potevano aspirare a ben altro. Potevano presentarsi con stivaloni e canottiera da camionista e diventare pretty woman sposando uno con la faccia da gigolò. Come sembravano lontane le morticine incoronate di ghirlande di fiori. Posso essere soddisfatta oggi del mio lavoro, ma non mi lascio illudere. Dietro la scoperta di ogni donna di essere un corpo che può amare, c'è sempre qualcuno pronto ad approfittarsene, a dirle cosa deve fare e come, a rubarle il calore e la bellezza. Non sono più tornata ai Campi Elisi. Ci sono ancora troppe ragazze qua giù che hanno bisogno di me. Le ragazze di oggi vogliono le rose e considerano le camellie fiori di un'altra epoca. Hanno ragione.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice. E questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia della Signora delle Camelie. Nel prossimo vi racconteremo quella di Edda Gabler.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano. Realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.